Radio Emilia Romagna.
Made in Emilia Romagna.
Fico nella Bologna City of Food. Il cibo come risorsa. Intervista a Andrea Segre. Cari ascoltatori, inauguriamo questa rubrica mensile con un'intervista a Andrea Segre, preside del Dipartimento di Agraria dell'Università di Bologna, presidente del CAB, il Centro Agroalimentare di Bologna, e motore primo di tanti progetti legati al cibo, visto come un universo a 360 gradi con potenzialità economiche, turistiche, ma anche con i suoi lati oscuri. È il 1998, infatti, quando Segre crea Last Minute Market, un'attività di ricerca universitaria dedicata a individuare lo spreco in campo alimentare e a trasformarlo in risorsa. Ricerca che nel 2003 diventa una società spin-off dell'Università di Bologna, cioè un'impresa che sviluppa progetti territoriali a livello nazionale per recuperare beni invenduti a favore di chi non ha di che cibarsi. Da questa esperienza nel 2013 nasce il Waste Watcher, il primo osservatorio nazionale sugli sprechi. Ultimo progetto in ordine di tempo cui Segre si è dedicato è FICO, la fabbrica italiana contadina, il parco agroalimentare che inaugurerà a Bologna nel 2015, afferrando in corsa il testimone da Expo, evento con il quale condivide il tema di fondo. Nell'area ora occupata da CAB nascerà un grande parco dell'agroalimentare, unico al mondo, dedicato al piacere del cibo e alla divulgazione e alla conoscenza dell'agroalimentare italiano. In un unico luogo, ed è questa la sua peculiarità, con orti, frutteti, allevamenti, mulini, ristoranti e negozi, sarà possibile conoscere tutte le principali filiere produttive alimentari. E per fare un esempio, nel parco si potrà passeggiare tra gli ulivi, poi visitare un frantoio, gustare una bruschetta, acquistare dell'ottimo olio e avere tutte le informazioni sulle qualità organolettiche e nutrizionali del prodotto e sulla sua storia. FICO, ideato dal CAB con il Comune di Bologna, senza servirsi di denaro pubblico e utilizzando uno spazio esistente e coinvolgendo imprenditori privati, primo fra tutti Oscar Farinetti, che ha messo a disposizione il marchio Italy, ha già raccolto fondi per 34 milioni di euro che, insieme agli impegni che ancora sono in corso di formalizzazione, danno la garanzia di arrivare a quota 40 milioni di euro e consentono di partire con lo startup del progetto che sin dagli esordi è stato portato avanti in tempi molto rapidi. Nell'intervista che segue il professor Segre ci parla di come è nata questa idea e di come la città di Bologna stia attivando nuove energie intorno al tema del cibo, così fortemente connesso alla sua storia, ma anche di spadellamenti in TV e di agronomi del futuro. Da Piera Raimondi un saluto e appuntamento a maggio con la seconda puntata di Made in Emilia Romagna. FICO è un progetto ormai concreto che nasce per mettere a valore il nostro patrimonio agroalimentare, ma anche le persone che ci lavorano, e un luogo fisico attraversato dalla crisi da cui tutto nasce. Ci racconta com'è andata?
È un'idea che poteva nascere soltanto a Bologna, perché Bologna ha nella sua tradizione culturale anche quella colturale. Bologna, la Dotta, la Grassa, c'è un legame molto forte fra l'università, lo studio, 900 anni di storia che legavano docenti, studenti, le campagne, l'abbondanza, le ricette, il mondo sostanzialmente. E qui qualcosa di grosso a livello agroalimentare doveva esserci fra le tantissime iniziative che ci sono. E poi c'è uno spazio ideale, sprecato mi verrebbe da dire, quello del centro agroalimentare, perché è eccessivo, troppo grande rispetto ai bisogni, rispetto alla crisi del settore ortofrutticolo, alla competizione con gli altri hub della grande distribuzione. E quando mi sono in realtà candidato a fare il presidente, da preside, peraltro vicino, perché la facoltà di agraria, l'ex facoltà ormai, adesso dipartimento, nasce come centro direzionale del centro agroalimentare, ecco, solo per dire 40.000 metri quadrati. E allora avevo da tempo in mente una valorizzazione che passasse per tutti i temi che in qualche modo ho studiato e provato ad applicare in questi anni. E l'idea di fare un parco agroalimentare, che adesso poi chiamiamo così divulgativamente FICO, ma in realtà il fondo che abbiamo costituito si chiama proprio Parco Agroalimentare Italiano, diventa la valorizzazione di un bene pubblico, questo spazio di 80.000 metri quadrati, dove dentro vedremo, toccheremo, assaggeremo l'eccellenza dell'agroalimentare italiano, partendo dal territorio, quindi l'area metropolitana di Bologna, la regione Emilia-Romagna, ma l'Italia, e contemporaneamente sposteremo il mercato ortofrutticolo, che quindi rimarrà in un'area molto più efficiente e sostenibile a 150 metri, un'altra piattaforma. Così è nata l'idea per mantenere l'occupazione dentro il centro agroalimentare, 2.000 posti di lavoro più o meno, tante imprese che vendono all'ingrosso ortofrutta, ma per dare poi in realtà un'opportunità alla città, tutta l'area, che fra l'interno del parco e l'indotto, ecco, ci possono stimare un po' meno di 5.000 posti di lavoro, che è interessante perché in questo momento di crisi, soprattutto giovanile, una prospettiva di occupazione di questo tipo e di questa portata è ossigeno.
Certo. E FICO, o il parco agroalimentare, nasce con un'anima green. Come si esprimerà questa vocazione?
Intanto il CAB stesso negli ultimi 2 anni è diventato green, nel senso che abbiamo lavorato concretamente sulla sostenibilità, in primis quella ambientale. Abbiamo messo pannelli sul tetto, quindi senza consumare un centimetro di suolo, per 16 megawatt, il più grande impianto fotovoltaico d'Europa. Questo fornisce energia dal sole, che tra l'altro viene rivenduta, tanta ce n'è, e viene usata per stimolare la mobilità elettrica, in modo che l'ortofrutta venga poi trasportata in città col mezzo elettrico senza inquinare, abbassando l'inquinamento acustico tra l'altro. Questo è un esempio. Poi abbiamo lavorato sull'acqua grezza, abbiamo lavorato sugli orti e quindi diciamo sulla sostenibilità, ma la parte più importante evidentemente è il progetto del parco agroalimentare, che in pratica trasforma non solo l'area, ma probabilmente darà un impulso importante anche alla città. È un esempio che l'economia verde, quella sostenibile, diciamo, come forse più corretto chiamarlo, cioè che declina l'aspetto ambientale, quello economico, che se no non si sostiene, e anche quello sociale, perché dentro il parco agroalimentare, centro agroalimentare, c'è molto di educazione ambientale, di educazione alimentare. Vogliamo che il cibo abbia riconosciuto il suo valore, che non è soltanto economico, che è nutrizionale, che quindi salute per l'uomo, salute ambiente, e così via. È stato molto utile tutto il lavoro che ho fatto sullo spreco, perché ecco, capire perché sprechiamo tanto cibo fa capire che forse questo valore l'abbiamo perso del tutto.
Certo. E anche il valore identitario del cibo, che per Bologna e in generale per il nostro territorio è così forte, ha dato vita anche a un altro progetto, che è Bologna City of Food Expo. Di cosa si tratta?
È la conseguenza, diremmo così, del progetto della Fabbrica Italiana Contadina, inserita però nel contesto di Expo. Non è un caso, peraltro, che abbiamo cercato di accelerare il più possibile la realizzazione del parco in vista di un evento straordinario che porterà i riflettori sull'Italia e anche su Bologna, perché Expo a Milano, ma è un evento del nostro paese, su un tema fondamentale, quello del cibo, che è economia, che è salute, le cose che abbiamo detto prima. I due sindaci, Merola e Pisapia, hanno firmato un protocollo d'intesa l'anno scorso. Questo ha dato vita a un tavolo, a una cabina di regia a Bologna, coordinata dal comune, dall'assessore lettere, che si chiama Ex Bo, e che mette assieme CAD, la Fondazione Alma Mater, la Camera di Commercio, la Fondazione Molinelli, la Fiera, e che ha sostanzialmente ritenuto opportuno addirittura a ridisegnare, diremmo così, il brand di Bologna nel nuovo branding, nel nuovo logo. Ed è stata peraltro la prima presentazione della nuova identità, Bologna City of Food, in inglese, perché ovviamente vogliamo promuovere la città nel mondo. Ed è stata secondo me una bella mossa, perché si è capito, di resto basta vedere la raccolta dei finanziamenti privati per FICO, quanto la città crede nel cibo e in questo progetto, che ne parte sostanzialmente, come dicevo all'inizio. Questo secondo me aiuterà molto a promuovere Bologna, che ha già il suo brand, nel senso che Bologna dotta è grassa, solo che è un po' appassito. Lo stiamo semplicemente riprendendo e rivitalizzando. Ogni volta che io, più che parlare di city food, dico agli stessi bolognesi la dotta è la grassa, viene presa un po' così la grassa. La grassa vuol dire che è abbondante, che è felice, e questa è la sua storia. Poi stiamo vivendo adesso un periodo di crisi, quindi siamo peggio tu, ma forse è proprio questa l'occasione di ripresa, di rinascita.
Certo, il discorso in generale, il discorso sul cibo non è mai stato pervasivo come oggi, dove tutto ci appare facilmente a portata di mano, ma il tema stesso di Expo e ancora prima progetti come il suo Last Minute Market o il Waste Watcher pongono invece il problema delle risorse e ci chiedono in qualche modo di reintroiettare il senso di responsabilità verso l'altro e del limite. A che punto siamo, secondo lei, dal suo osservatorio?
Siamo molto indietro, perché basta vedere appunto i dati dell'osservatorio Waste Watcher. Solo in Italia lo spreco domestico vale mezzo punto di PIL, 8 miliardi e 7 di euro. Do solo il dato macro e non racconto dell'impronta ecologica, idrica, carbonica, che tutte queste risorse che vengono sprecate finiscono appunto nel bidone della spazzatura, anche se poi paghiamo degli altri soldi, delle tasse, delle tariffe per smaltire. C'è molto da fare, però in questo caso esempi come la Smart Mark sono interessanti, perché ti fanno capire cosa succede nella realtà. Purtroppo, lo dico con un certo rammarico anche da formatore, tutto questo sfadellamento, chiamiamolo così, che si vede in TV, lo chef stellato che ti fa vedere, è un po' fuorviante, nel senso che non necessariamente quello è il cibo, è una vista virtuale, passi guardando, perché poi la crisi è pesante per tutti, e tra l'altro ha indotto un'inflazione di iscritti agli istituti alberghieri in particolare, però tutti vogliono fare lo chef a 4 stelle minimo, ci sarebbe tanto altro da fare, quindi dobbiamo tornare davvero con i piedi per terra. I chef sono importanti naturalmente, però il mondo della comunicazione, anche quella televisiva, dovrebbe approfittare dell'occasione di Expo per farci capire che le risorse naturali sono limitate, il suolo, l'acqua, l'energia, che il cibo ha valore, che se investiamo un po' di più delle nostre scarse risorse economiche e di tempo per il cibo stesso, poi stiamo meglio, sta meglio il nostro corpo, la nostra salute, si spende meno e la spesa sanitaria è minore. È assurdo che non spendiamo tanto per le diete, per metterci a dieta, perché siamo obesi. Cioè, se uno ci pensa, davvero ho raggiunto un paradosso potentissimo. Quindi il mio osservatorio mi dice questo, e tutta la nostra battaglia, chiamiamola così, mi piace molto come termine, lotta neanche, insomma tutta la nostra azione contro lo spreco. Peraltro il 16 aprile abbiamo passato il testimone con i presidenti della Commissione Agricoltura e Ambiente del Parlamento Europeo, proprio di quella risoluzione che avevamo promosso come la Smart Market, che era stata votata in Parlamento nel 2012 e che chiedeva un anno europeo da dedicare a questi temi, ma in modo diffuso, 28 paesi assieme, e tutta una serie di misure che poi dopo noi abbiamo tradotto nella carta per i sindaci, abbiamo fatto diverse cose, però non basta, ci vuole un impegno generalizzato, altrimenti non se ne esce.
Nel 2008 per la prima volta il numero degli abitanti delle città superato quelle delle campagne. Lei come se lo immagina l'agronomo del 2050?
Ecco, Ecco, intanto ha detto bene agronomo, perché qui sento parlare di contadini e se lei va in campagna, esistono ancora le campagne, anche se si sono molto ridotte, e va in un'azienda agricola, parla di imprenditore agricolo, ecco di questo noi dobbiamo parlare, di impresa agricola e di imprenditore agricolo che usa le tecnologie che ci sono e che permettono di conservare l'ambiente in realtà. Usciamo anche così da questo cliché del contadino, del chilometro zero, che sono poi immagini bellissime, che tra l'altro evocano dei principi sacrosanti, la stagionalità, la riduzione delle distanze. Ecco, però senza concentrarci solo su quello, perché parliamo di nicchie, parliamo di niente in realtà. Quindi secondo me la professione dell'agronomo è forse una delle più moderne, perché impiega il progresso in tante discipline, la pedologia, l'irrigazione, la meccanizzazione, la genetica, che è straordinaria. Infatti le famiglie lo stanno capendo, perché questo incremento degli iscritti ad agraria, diciamo, all'università, quindi esco dal cliché, dal stereotipo del cuoco, è una testimonianza, e non a caso sono a vedere i dati di Alma Laurea, l'occupazione, pur in questa crisi devastante che coinvolge i giovani, chi si laurea in agraria si occupa prima ed è più occupato, diciamo, e questo per il futuro è un segnale importante, ed è anche però importante che poi la politica ci aiuti a favorire gli insediamenti dei giovani. Il credito manca e quindi c'è un lavoro ancora da fare, però secondo me il futuro è anche lì, non soltanto lì, ma anche
tutti i progetti di cui abbiamo parlato in questa chiacchierata hanno in comune la visione che ci sia una possibilità di connessione, no? Tra le parti quasi infinita. Lei è nato a Trieste, che è una città di frontiera. Secondo lei questa provenienza ha influenzato il suo modo di guardare al mondo?
Beh, moltissimo, me ne sono reso conto dopo, ma senz'altro venire, diciamo, da un centro mitteleuropeo, per quanto decaduto, nel senso che la mitteleuropa a un certo punto si è fermata prima e Trieste è diventata una città isolata. Però crescere in una cultura così, direi, usando un termine universitario, multidisciplinare e così variegata e così influenzata da storie diverse, da geografie diverse, da tradizioni diversi, ma mi ha influenzato moltissimo. Peraltro tutto questo lavoro sullo spreco, qualcuno mi ha domandato: ma com'è che ti è venuto in mente, perché ti sei dato da fare in un campo che non era così considerato? E io ho sempre risposto: ma venivo da 10 anni di cooperazione internazionale dopo la caduta del muro, ho visto cose che voi umani non avete visto, insomma degli sprechi veramente notevoli, poi mi sono concentrato sul mio paese. In realtà mia madre un giorno mi ha detto così ribacchiando: guarda che quello che tu stai dicendo in giro con tanta enfasi è tutto scritto qui da 150 anni, è il decalogo dei Lussignani, Lussin piccolo, l'isola, e insomma lei mi ha dato questo decalogo che dopo io ho, tra virgolette, riciclato in tutti i modi, dove ci sono 10 punti, non vicchiare i figli, non devono sapere dei soldi di casa, devono finire tutto quello che hanno nel piatto, rivoltate non solo i cappotti ma anche addirittura la cravatta, spegnete le luci. C'è un manifesto di una società felice ma sobria. Dico sobria, non dico avara. Sobria è essenziale, che non si accontenta, ma quello che ha gli dà valore. E quando io l'ho letto, mi sono talmente stupito che ho detto: è inutile che io scriva lì, è già tutto qui, cioè, sappiamo già tutto, magari lo modernizziamo un po', invece di dire usa le buste delle lettere rovesciate, non stampare queste email, e se non è proprio necessario non mandarla, perché a me mi arrivano 300 al giorno, è inutile che poi non, tutto quello che è il vantaggio di non telefonare, di non stampare, poi si perde, ci viene sommersi dalle cose. Torniamo all'essenzialità, e quello che abbiamo gli diamo valore.
Questi progetti hanno preso corpo in Emilia Romagna. Secondo lei ci sono delle caratteristiche proprie di questa società civile che hanno reso più facile, diciamo, il realizzarsi di queste?
Sì, devo dire che io sono venuto a studiare a Bologna per 2 ragioni. Una, perché volevo andare via da Trieste e cambiare. La seconda, perché mio nonno aveva studiato qui e una sua sorella, mia zia, abitava qui, quindi c'era così un legame. Mi sono trovato benissimo, perché Bologna è diversa da Trieste, da tutti i punti di vista, ma anche proprio delle persone. Il Trentino è chiuso, però poi quando si apre è per sempre. Il bolognese è aperto, però è un po' più difficile da conquistare nel lungo periodo. Ma ci sono delle condizioni di lavoro all'università in particolare straordinarie. Io ho potuto davvero fare, sperimentare, provare tutto quello che mi è venuto in mente. La spin-off market è uno spin-off dell'università. Mi sono candidato a fare presidente di CABO con questa idea, da preside, in un apparente conflitto di interesse, ma ho detto non riesco a parlare col presidente, avere parlo da solo, magari mi ascolto. E non so se altrove avrei potuto farlo. A Trieste c'è il motto proprio non si può, non si può fare, cioè preventivo, però qui ti fa tutto, insomma, mi pare, almeno insomma, sono riuscito a fare quello che volevo.